Parliamo di censura, della fine della censura per quanto riguarda il cinema italiano, annunciata ieri dal Ministro della Cultura. Non ci saranno più quei margini di manovra che ancora consentivano allo Stato di intervenire sulla libertà d'espressione di questa forma d'arte. Al suo posto ci sarà però una commissione che sarà incaricata di classificare i film. Proviamo a capire cosa significa questo, ma anche più che altro ripercorrendo le tappe più interessanti della relazione per forza di cose conflittuale tra censura e cinema italiano. E lo facciamo con il critico cinematografico Alberto Farina. Buonasera, benvenuto a Diderot.
Buonasera, buonasera, grazie.
Alberto Farina, dica,
cercheremo scusa. Cercheremo di capire perché sono io il primo anche che sta cercando di decodificare questa novità, non solo come appassionato di cinema, professionista, ma anche come censore, perché io fino a quando è passata la decisione di ieri ero ancora membro di una delle ultime commissioni della vecchia censura, per cui vi posso anche raccontare qualcosa di questa esperienza.
Infatti, io vorrei partire proprio da qui, tra l'altro, ma prima a questo punto la mia curiosità è la seguente: ma quindi anche chi lavorava all'interno non sapeva nulla prima di questo annuncio del ministro? È stata una cosa che vi ha sorpreso?
No. Non solo lo sapevamo da tanto tempo. Questa notizia che ha rimbalzato ieri è frutto di un comunicato stampa del Ministero, ma in realtà già erano uscite le notizie quando era stata fatta la famosa e a lungo anelata legge sul cinema, che c'era tutta una revisione della revisione cinematografica, e parliamo della fine del 2016. La legge sul cinema di Franceschini uscì alla fine di dicembre 2016, corredata di una riga, adesso non ricordo, in cui si specificava che nell'arco dei 12 mesi successivi il governo si impegnava ad emettere i decreti attuativi. Quindi avrebbe dovuto questo avvenire entro il 2017, invece qua siamo a metà del 2021. Vabbè. Quindi ecco, non è proprio una puntualità svizzera, ecco, visto che sto parlando con voi, però ecco, meglio tardi che mai.
Lei anticipava di essere stato, a questo punto usiamo i verbi al passato, membro di una delle ultime commissioni di censura. Come hanno funzionato allora queste commissioni in questi ultimi anni? Siamo lontani dai tempi in cui si bruciavano le pellicole come Ultimo Tango a Parigi. Come operava nell'odierno, nel contemporaneo, la censura sul cinema italiano?
Allora, devo fare però prima una precisazione. A mettere al rogo Ultimo Tango non fu una commissione di revisione cinematografica, ossia la cosiddetta censura di Stato, bensì la magistratura, perché il film passò, ottenne il nulla osta pur con un divieto che aveva anche un senso all'epoca ai minori di 18 anni, ma uscì regolarmente, fu anche un grande successo commerciale, dopodiché fu denunciato, non so se da qualche zelante cittadino o da qualche altrettanto zelante magistrato, fu sottoposto a processo per oscenità, fu trovato condannato e al terzo grado di giudizio in Cassazione si decise che bisognava metterlo al rogo. Ma diciamo che la censura vera e propria, così come la stiamo definendo, la revisione ministeriale delle opere audiovisive, aveva soltanto il potere di concedere o negare il nulla osta alla proiezione pubblica di un determinato film, non certo di metterlo al rogo.
E c'era, posso immaginare, le chiedo, c'era e fino a che punto si è utilizzata anche la possibilità di sottoporre questa autorizzazione alla necessità che venissero fatti, immagino, dei cambiamenti nella sceneggiatura o anche nel montaggio?
Sì, allora è sempre stata una situazione abbastanza difficile. Allora, torniamo la commissione dà o non dà il nulla osta? Dava o non dava il nulla osta? Perché con questa nuova legge la cosa che cambia veramente è che non c'è più nessuno che può dire no, questo film non può circolare. Un film per definizione potrà circolare. Dopodiché la commissione poteva vincolare questo nulla osta al nulla, quindi il film usciva per tutti, o a un divieto ai minori di 14 o di 18 anni, divieti che avevano delle conseguenze ovvie, legali ed economiche, ma tecnicamente la commissione non poteva dire mi devi cambiare questo e quello. La commissione diceva io non ti do il nulla osta, oppure te lo do soltanto ai minori di 18 anni, E poi lì si apriva una sorta di trattativa in cui il distributore o l'autore del film, a seconda di chi veniva a rappresentarlo, poteva dire ma che cos'è che non funziona, chiedere suggerimenti. Alcune commissioni erano più precise nel dire questa è la scena che ci crea problemi, questa è la battuta che ci crea problemi, altri dicevano no, questo film è vietato ai 18, fate voi. Quindi il distributore doveva tornare sul film, provare a fare dei tagli, riproporlo in appello, insomma era tutta una questione di tira e molla. Ecco, tecnicamente la commissione non aveva il compito di dire mi devi tagliare questa scena o questa particolare battuta. Questo avveniva in seguito a queste appunto trattative fra il distributore o produttore o autore del film e appunto la commissione, che poteva dire, aveva come arma il fatto di poter dare o non dare nulla osta. Ecco.
Alberto Farina, provando a buttarla anche un po' sullo scherzoso, io se penso a commedia sexy all'italiana, per esempio, comunque ad alcuni film anche violenti di rapine, Milano a mano armata e via di seguito, sono film che in taluni casi erano vietati magari ai minori di 14 anni. Allora, secondo lei, con uno sguardo retrospettivo, fino a che punto l'attività della censura non finiva in questi casi quasi per rappresentare una sorta di riconoscimento, di fiore all'occhiello per questi film che, potendosi fregiare di questo vietato ai minori di 14 anni nelle sale cinematografiche, di fatto attiravano forse un pubblico alla ricerca di emozioni?
Allora, questo era sicuramente vero in passato e soprattutto fino a quando la trasmissione, cioè la vendita dei diritti televisivi, non è diventato un pezzo molto importante del ritorno economico del film. Soprattutto negli anni 60 e 70, anzi, che un film fosse vietato ai minori di 18 anni, certo tagliava fuori tutto un segmento di pubblico sotto i 17, sotto i 18. E anche questo era vero fino a un certo punto, perché non in tutti i cinema ti chiedevano il documento, insomma io ho l'età per ricordare che insomma si riusciva a volte a entrare anche così. E quindi un divieto ai 18 poteva far sembrare un film molto più appetibile a un certo tipo di pubblico, magari appunto giovane, desideroso di trasgressione, e quindi assicurare un maggior successo commerciale al prodotto. In tempi successivi questo è diventato un boomerang, perché in televisione, secondo le varie declinazioni della legge Mammì, la legge Gaspari, eccetera, eccetera, un film vietato a 18 non può passare per nessun motivo. Per cui per passare deve essere subordinato a una derubrica che viene fatta con dei tagli e una riproposizione della copia tagliata alla commissione. Faccio un esempio, visto prima abbiamo citato la commedia sexy, ma per esempio un film che passa spesso in televisione è Le Iene di Tarantino, che tutti penso conosciamo. Ecco, chi lo vede in televisione tutte le volte dice «Ah, ma che merda, hanno tagliato», scusate la parola, «hanno tagliato la scena in cui al tizio viene tagliato l'orecchio e questo e quest'altro». Eh sì, perché il film è vietato ai minori di 18 anni e l'unica edizione che legalmente può andare in televisione è la derubricata. Una delle due derubricate, perché si può derubricarla ai 14 con tagli leggeri ma comunque incisivi su un film di questo genere, oppure ci può essere una derubrica ancora più totale, il film diventa per tutti ma è tagliato in maniera irriconoscibile. Un altro film che in televisione passa e dura, non so, 10 minuti di meno è La cosa di John Carpenter, ma anche un film molto recente come The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese con DiCaprio, uh-huh, è un film che credo sia stato tagliato di quasi 20 o 21 minuti, cioè, ed era un divieto ai 14, ecco lì la derubrica è dai 14 al per tutti. Lavoro in un canale che si chiama Rai Movie, uh-huh, dove trasmettendolo dopo una certa ora o con il parental control l'abbiamo trasmesso in versione integrale, però è stato trasmesso in televisione con 20 minuti di meno e la gente giustamente ha protestato.
È un tema, devo dire, affascinante, perché si scoprono meccanismi che uno da fuori di per sé non conosce, non è portato a conoscere, ad approfondire. Ma spostiamoci allora all'altro estremo. Se parlavamo prima dei film, dei cosiddetti B-movie, dei film un po' bassi, che però peraltro oggi spesso sono oggetto di un ritorno di interesse che li colloca nell'ambito dei film di culto, dall'altra parte ci furono film di registi blasonati, importanti, come Fellini. Io cito Il viaggio di Mastorna, detto Fernet, oppure Porno Teocolossal di Pierpaolo Pasolini, che vennero bloccati dalla censura. Allora, quanto...
allora
aspetti,
sì.
Aspetti, mi faccia finire la domanda. poi mi dice magari se mi sbaglio, se è un'informazione non corretta, ma se lo fosse, se fosse corretta, la censura in questo senso quanto ha influito sulla libertà espressiva di un cinema particolarmente assetato di sperimentazione come quello di quegli anni?
Allora, dunque, Mastorna non è stato un caso di censura, semmai di autocensura, anche forse un po' scaramantica, di Fellini, perché era un film sulla morte e lui in qualche modo lo associava, insomma, qui andremo a fare un lungo discorso. Anche il porno Theo Kolossal non so quanto sia arrivato avanti in fase di preproduzione, quanto non fosse invece uno dei tanti progetti che si arenano. Però sia Fellini che Pasolini hanno avuto i loro bravi problemi di censura. Fellini con la... Allora, il 1960 fu un anno abbastanza spartiacque, perché in quell'anno uscirono La dolce vita, Rocco e i suoi fratelli di Visconti,
eh sì,
e L'avventura di Antonioni, tre film su cui si addensarono ogni tipo di tentativi censori, e Rocco e i suoi fratelli di Visconti veramente se le passò tutte, perché ebbe una sorta di censura indebita da parte della, adesso non so se era la provincia di Milano, che dopo che il film era stato approvato, perché ovviamente c'era anche una sorta di approvazione preventiva delle sceneggiature, quindi il film era legale, si poteva a girarlo, cominciarono a dire però non potete girare qui, perché comunque qua noi siamo gli amministratori di questa zona e possiamo far girare solo chi ci sta simpatico, quindi misero mille bastoni tra le ruote a Visconti. Ci furono questioni di censura. Allora, Rocco Parondi si chiamava originariamente Rocco Pafundi, perché c'era un nome che era importante per Visconti e per la sceneggiatrice Suso Cecchi d'Amico. Qualcuno obiettò che Pafundi, siccome c'era una persona che si chiamava veramente così, avrebbe potuto sentirsene offeso, quindi i cineasti dovettero, dopo aver girato il film, cambiare, bianchettare tutte le cose in cui appariva la scritta Pafundi, trasformarla in Parondi. In più ci fu anche, al di là delle censure, i tagli imposti dalla discussione tra Visconti e il produttore Lombardo e la commissione, che diede il nulla osta con qualche taglietto abbastanza leggero, ci fu la famosa scena in cui viene uccisa Annie Girardot, che una volta il film ottenuto in nulla osta fu deciso che era troppo violenta. Credo che lì ci sia stato un qualche magistrato che accusò il film, minacciò il sequestro, e usando questa minaccia di sequestro in un modo davvero, non arrivo a dire mafioso, ma insomma un po' scivolosetto,
diciamo.
Ottenne una sorta di cosa che poi non ha avuto seguito, per fortuna, il fatto che il film non si poteva, Visconti non voleva tagliare quella scena, che è una scena chiave del film. E allora si trovò questo escamotage per cui i proiezionisti della sala cinematografica erano tenuti a usare accorgimenti tecnici, e ricordiamoci questa espressione, accorgimenti tecnici, per oscurare quella scena. Questi accorgimenti tecnici erano spegnere la luce del proiettore nel momento in cui Annie Girardot veniva uccisa, lasciando però l'audio.
Incredibile.
E quindi gli spettatori in sala in teoria potevano comunque seguire quello che succedeva, ma era tutto nero, perché o veniva spento il proiettore o veniva messo un foglio davanti al fascio di luce, per cui non si vedeva. Questo era accorgimento tecnico, cioè un pezzo di carta messo davanti all'obiettivo. E questo è uno dei casi più bizzarri di censura a posteriori, non imposta certamente dalla commissione.
Grazie, io potrei andare avanti ad ascoltarla molto a lungo, perché questi aneddoti sono particolarmente gustosi per chi ama il cinema e anche soprattutto il cinema di quegli anni. Io voglio ricordare anche, già che ci siamo, anche una sua pubblicazione, anche se è di qualche anno fa. Lei è stato tra gli autori del volume Storia del cinema italiano, censure, film mai nati, proibiti, perduti e ritrovati, ed è uscito nel 2008 per Silvana Editrice. Non mi rimane
si
che...
Si trova forse su eBay ancora.
Ecco.
E lì, scusi, le rubo questi ultimi 20 secondi, si parla anche di Umberto D, che è l'ultimo film che uno potrebbe immaginare essere
davvero
oggetto di censura, ma è stato molto censurato per motivi puramente ideologici. Ma non rubo, ho detto 15 secondi, quindi fermo.
Caspita, mi fa venire voglia di sapere perché, ma non abbiamo davvero tempo. Vediamo se riusciamo magari a parlarne.
Lo mando via mail.
Va bene, io condividerò le informazioni con gli ascoltatori che volessero approfondire ulteriormente, magari riusciamo anche a mettere in piedi un'altra pagina dedicata a questo affascinante
mondo.
Grazie mille, Farina, di sentirci.
Grazie dell'ospitalità.